Grazie a Paolo Fraesu per essere qui con noi. Oggi vorrei iniziare subito con una domanda importante, importante sul suono, sulla dialettica, il suono e il jazz, il suono e il jazzista. Si può dire che il sound è la carta d'identità del jazzista? E lei che cosa ne pensa proprio? In che maniera il suono è, se lo è, la carta d'identità?
Ma io, il suono è totalmente la carta d'identità, direi non solo del jazzista, in genere del musicista, nel momento in cui il suono rappresenta è la voce del musicista e la personalità del musicista, ci sono suoni che escono dagli strumenti e cadono immediatamente per terra perché non sono rivolti in nessun altro luogo, ci sono dei suoni che arrivano lontani perché il musicista è estroverso, vuole comunicare col mondo. Faccio due esempi nel jazz: il suono di Miles Davis e il suono di Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie addirittura aveva una tromba periscopica perché il suo suono voleva arrivare fino all'ultimo spettatore della sala. Il suono di Davis era un suono intimo, molto più raccolto, quindi era un suono rivolto verso la terra. Quindi due mondi diversi che rappresentano due personalità totalmente diverse. Quando io faccio i seminari di jazz, il primo giorno in genere si incontrano i ragazzi e si parla con loro per conoscerli un po'. E io la prima cosa che gli dico è suonatemi qualcosa, perché solamente attraverso il suono capisco, e capisco molto di più sul suono che non con mille parole, perché c'è il musicista che è timido, l'altro che è estroverso, l'altro che con le parole direbbe molte cose in più di quelle che dovrebbe, l'altro che invece magari ne dice troppo poche. Quindi il suono è effettivamente la carta d'identità di un musicista, direi non solamente del jazzista, essendo poi il jazz una musica molto fisica, molto legata proprio all'esecutore, in particolarmente per il jazz sicuramente il suono è proprio la rappresentazione esatta di quello che siamo.
Come è cambiato, se è cambiato questo suono, cioè il suono nella fattispecie della tromba jazz, per esempio, dagli anni 60 ad oggi, qual è, se dovesse individuare anche un solo elemento, più elementi che lo hanno caratterizzato?
Ma io penso che il suono cambi nel momento in cui cambia l'artista, nel senso che ci sono diverse tipologie di suono, ovviamente che sono rappresentate da tanti artisti diversi. Se andiamo a vedere un po' la storia del jazz, della tromba nel jazz, ritroviamo il suono di Louis Armstrong, che è molto riconoscibile, ma poi troviamo dal suono di Donald Byrd, passando a Lee Morgan, passando a Clifford Brown, ovviamente Miles Davis, Chet Baker, sono tutti suoni completamente diversi. Freddie Hubbard, per arrivare poi a Booker Little e poi ai grandi anche di un periodo neanche troppo lontano, da Lester Bowie fino ai contemporanei, Thomas Danko piuttosto che Rico Rava o Kenny Wheeler per l'Europa o i musicisti americani. La cosa interessante è che ogni suono si evolve nello stesso musicista. Se io sento il mio suono di 30 anni fa, mi rendo conto che è un suono completamente diverso da quello di oggi, perché se il suono è la rappresentazione di quello che siamo, di quello che abbiamo vissuto, dell'insieme delle nostre esperienze, perché è la nostra voce, il racconto di quello che noi abbiamo maturato nel tempo, ovviamente il suono cambia nel momento in cui noi cresciamo come artisti, come persone, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tante tipologie di suono. Oggi ovviamente si parla, mentre prima si parlava solamente di un suono acustico, e di una idea proprio nella tromba di suono che comunque anche da questa dell'emissione era molto riconoscibile, definito. Oggi, per esempio, nel campo della tromba, musicisti come John Hassell negli Stati Uniti, o alcuni trombettisti dell'area, per esempio nordica, penso proprio a Nils Petter Mölwer, oppure a Arve Henriksen, eccetera, eccetera, sono musicisti che hanno un'altra idea di suono, che già nella tromba è diversa. Sentire una tromba nordica sembrerebbe quasi sentire un flauto strano con una filosofia un po' orientale, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente oggi, con l'avvento anche della tecnologia, ci sono delle sonorità che si sono evolute nel momento in cui si sono relazionate con un principio, con un procedimento di fabbricazione del suono che è differente rispetto al passato. Ecco, per cui c'è una nuova idea di suono. Cioè, mentre prima il jazz era una musica che si evolveva attraverso il linguaggio delle note, se vogliamo definirlo tale, e anche poi ovviamente nel mettere insieme, nello stratificare suoni, musicisti, progetti. Oggi il jazz si evolve anche proprio nella nell'evolversi delle sonorità che non vengono più solamente dallo strumento, ma che arrivano attraverso il trattamento dello strumento con una serie di processi elettronici, informatici che ne fanno altro. Quindi c'è una nuova creatività che viene anche grazie all'utilizzo della tecnologia.
In relazione a questo, che ruolo ha la musica jazz e il jazzista nella società odierna? Usiamo il termine spesso globalizzato, secondo me.
Ma io credo che il jazz abbia un grande ruolo perché tutta la musica ce l'ha ovviamente, ma forse il jazz in particolare, visto che è una musica contemporanea nel vero senso del termine, una musica che è nata tutto sommato 100 anni fa e quindi si è evoluta con la velocità di un secolo, quello del Novecento, in cui le cose veramente sono mosse con una grandissima velocità. Il jazz ha sempre rappresentato un po' questa voglia, questa capacità di unire, di mettere insieme cose, due continenti. Il jazz nasce negli Stati Uniti, ma nasce dall'incontro dell'Africa con l'Europa, quindi già coinvolge tre continenti diversi, poi si evolve, poi arriva in Europa, dall'Europa poi si rimuove, eccetera, eccetera. Quindi è una musica dinamica, una musica creativa, curiosa, che spesso, come dire, ha utilizzato nel passato il linguaggio anche per denunciare, per sottolineare, per affrontare temi importanti, quelli del razzismo, quelli del rapporto tra globale, locale, del rurale con il metropolitano. Oggi qua il jazz rappresenta il Mediterraneo, rappresenta anche quell'Africa che stiamo vivendo con grande difficoltà, che è quella delle migrazioni. Il jazz è la musica migrante per eccellenza. Quindi io penso che se tutte queste cose sono vere, il jazzista ha un grande ruolo, perché il jazz è una musica non solo che parla a tutti, ma che ha una grande ricchezza, nel senso che all'interno di quella parola così breve in realtà c'è una incredibile, c'è un grandissimo repertorio di cose che sono state vissute, che sono state cambiate, eccetera. Quindi il jazz, che è una musica che si muove veramente nel mondo, è una musica planetaria, secondo me ha una responsabilità importante. Il jazz è una musica che ha cambiato la società, cioè ha cambiato la società americana in quegli anni e che comunque se l'ha cambiata allora può cambiarla, può modificarla oggi, oppure può suggerire comunque un percorso nuovo perché alcune cose possano essere come non ci piace vederle. Quindi, e poi c'è anche un altro senso, cioè il musicista di jazz, indipendentemente dalla musica, cioè l'artista in senso più ampio ha una responsabilità nei confronti del mondo, della società. Noi facciamo arte. Se esiste questa parola, maiuscola o minuscola, facciamo musica, siamo musicisti, siamo artisti, ognuno nel modo più diverso, e in quanto tali abbiamo una grandissima responsabilità. Usiamo uno strumento molto diretto, soprattutto quello della musica, che può arrivare velocemente a tutti, e usare lo strumento della musica come qualcosa di importante se questa serve per denunciare, per cambiare, per modificare, per sensibilizzare, per far riflettere. Quindi ognuno nel piccolo o nel grande ha la responsabilità, deve sapere che attraverso il linguaggio che usa può dare un contributo fondamentale per lo sviluppo della nostra società.
Musicista, compositore, ma anche didatta. Quanto è importante la didattica proprio per la diffusione, anche legandosi a quello che diceva lei, l'importanza della musica del jazz nella sua società e nella comprensione soprattutto della musica jazz, molto spesso difficile per molti da comprendere.
Ma è molto importante, ovviamente è importante perché, come dire, il jazz è una musica che si apprende sentendola. Io l'ho presa sentendola dai dischi, non avevo altre opportunità in Sardegna, ma la didattica è molto importante perché permette di accelerare il percorso, cioè quello che io ho imparato in 10 anni, oggi si può imparare in 5, in 4, ci sono strumenti nuovi, ci sono tecnologie diverse, ci sono scuole, seminari, è cresciuta anche la realtà didattica, non solo quella degli Stati Uniti, ma quella anche europea, quella italiana, per cui è facile oggi trovare bravi musicisti in giovane età, perché sono musicisti che frequentano le scuole, che quindi hanno l'opportunità di apprendere l'idioma del jazz attraverso gli strumenti di cui necessitano, insomma. Però, al di là di questo, penso che sia la didattica sia ancora più importante proprio per insegnare, come dire, per inculcare quella filosofia dell'essere musicisti, che è l'unica cosa che non c'è nei libri, cioè tutte le cose, cioè come suonare una scala, quale note suonare, il repertorio sono cose che si possono oggi trovare da qualsiasi parte, sui libri, in internet, ma nessuno può dirti come diventare un artista, nessuno può dirti come suonare con un altro, nessuno può spiegarti perché quando suoni devi stare con un orecchio attento a quello che sta uscendo dal tuo strumento, con un orecchio attento a quello che stanno suonando gli altri musicisti, se no fai la musica da solo e gli altri non ci sono. Quindi io penso che la didattica sia importante non tanto solamente per insegnare quelle che sono le nozioni tecniche della musica o del jazz, l'improvvisazione, le tecniche improvvisative, ma la didattica è ancora più importante proprio per creare il musicista, per creare quella figura che nel jazz deve avere swing, e lo swing non si insegna, apparentemente, no? O meglio non è scritto sui libri, e per insegnare l'interplay, per insegnare la capacità del rispetto, della comunicazione, della creazione di una musica collettiva, sono tutti aspetti che questi non stanno scritti da nessuna parte e che in genere si apprendono o ascoltando i dischi o suonando molto con gli altri. Si suona purtroppo poco con gli altri, quindi le opportunità non ci sono, quindi ben venga una struttura didattica che ti permette in seno ad una scuola o un seminario di apprendere queste cose in tempo reale, magari dai musicisti che sono stati più fortunati e hanno più opportunità di poter suonare in giro, insomma.
A chi è affidata la didattica? Cioè, pensiamo ai curriculum jazz delle varie istituzioni italiane presenti nella penisola, oppure sono i singoli, le singole persone che sono in qualche maniera fautori, coloro che il jazz in qualche maniera lo promuovono, ma non necessariamente all'interno del.
Beh, diciamo che oggi è cambiato, come dire, il prospetto del mondo della didattica è profondamente cambiato rispetto a prima. Prima come dire, erano soprattutto i musicisti, gli appassionati che infondevano, come dire, questo nei confronti dei giovani, magari si davano lezioni private, oppure semplicemente si andavano nei club a sentire i musicisti che suonavano e c'era una trasfusione di informazioni, no? Oggi esistono molte scuole in Italia, esistono tantissime scuole, più o meno alcune scuole che si dedicano solamente al jazz, esistono delle scuole che si dedicano alle musiche in genere e all'interno di questi corsi ci sono anche i corsi di jazz e ci sono soprattutto i conservatori di musica ormai sparsi in tutto il paese dove all'interno ci sono o delle classi di jazz o addirittura delle accademie di jazz. Questo fino a 20 anni fa, circa, forse di più, non esisteva, anzi il jazz era bandito completamente dai conservatori di musica. Io stesso sono stato letteralmente cacciato da un conservatorio perché il mio insegnante scoprì che suonavo il jazz. Ovviamente i tempi sono molto cambiati e adesso quindi il jazz lo si può apprendere nei conservatori, quindi nel tempio della musica classica, lo si può apprendere nelle scuole, non so se ci sia il jazz in qualche liceo a carattere musicale, e poi ci sono ovviamente persone che insegnano perché amano farlo, indipendentemente dalle scuole e indipendentemente dai conservatori. L'altro modo per apprendere è quello dell'andare ai concerti, che è poi forse la scuola più importante, è quella di sentire, 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 sentire non solamente a casa i dischi, ovviamente questo va fatto, ma sentire anche molti musicisti suonare, perché solamente vedendoli poi suonare si capiscono tante cose. Il sogno di Davis quando partì dalla sua città borghese dell'Illinois per andare a New York, apparentemente per iscriversi in una scuola, non era quello, era quello. Sapeva solamente che, solamente seduto davanti a Charlie Parker, che cercò per non so per quanto tempo a New York, poteva diventare anche lui un grande musicista. E non solo trovò Charlie Parker, ma diventò un grande musicista e Charlie Parker a un certo punto lo vedeva talmente tante volte che gli disse: senti, vieni a suonare con me. Ecco, quindi quella è stata sicuramente la scuola più importante.
Secondo lei, come potrebbero essere incrementati i fondi, proprio parlando della didattica, la possibilità di diffondere ancora di più il jazz, la conoscenza del jazz, la cultura del jazz, perché il jazz è cultura, non soltanto, a mio parere, un genere di musica.
Ma guardi, io credo che prima ancora che parlare di jazz bisogna parlare proprio di cultura in Italia e di musica, ovviamente, poi facendo i distinguo che sono necessari. Siamo in un paese purtroppo dove la musica è poco presente nelle scuole. Dalle scuole, dagli asili, i bimbi di 2 anni devono, perché i bimbi di 2 anni hanno una grande capacità di interiorizzare la musica e di interiorizzare comunque tutti i linguaggi creativi e di crescere con gli stessi. Quindi parliamo degli asili. Parliamo delle scuole materne, parliamo parliamo delle scuole dell'infanzia e così via. Purtroppo manca nel nostro paese, noi siamo il paese della musica, io da genitore ho capito questa cosa, poi toccando per mano il problema della musica nelle scuole, tant'è che noi abbiamo creato anche un progetto, si chiama Nidi di Notte, insieme a mia moglie, proprio per far sì che si incrementi la presenza della musica nelle scuole attraverso concerti che organizziamo gratuitamente. I soldi che recuperiamo vengono utilizzati per finanziare dei laboratori musicali nelle scuole dell'infanzia, sia per i bambini piccolissimi. Oggi il nostro bimbo va alle scuole elementari, quindi è nato un nuovo progetto che si chiama Note Elementari, che ha lo stesso tipo di obiettivo, e sia per sensibilizzare, per preparare poi gli insegnanti delle scuole, perché spesso e volentieri gli insegnanti delle scuole ovviamente non sono preparati ad insegnare musica. Quindi credo che vada fatto un discorso a monte proprio nella crescita dei bimbi. Se questo avviene, se la musica è presente nella scuola fin dai primi anni, io credo che non ci saranno problemi, ma ovvio che se la scuola non è presente dai primi anni poi diventa difficile, tanto più il jazz, che in fondo è una musica di nicchia, ovviamente viene considerata un po' così. Quindi io credo che ci siano strumenti sufficienti per apprendere il jazz oggi in Italia attraverso i musicisti, attraverso le scuole, attraverso i conservatori, ma manca invece un pensiero più importante proprio di formazione musicale di base, e quindi non distinguerei il jazz dalle altre musiche. C'è un momento di formazione in cui proprio bisogna creare nei ragazzi, anche nei bimbi piccolissimi, la passione verso la musica, verso i suoni. Poi non è importante se i ragazzi da grandi, quelli che faranno la professione o quelli che lo faranno per diletto, diventeranno dei jazzisti o dei musicisti classici o dei musicisti di rock. Questo è un fatto successivo. In Italia ci sono in realtà gli strumenti per apprendere, però quando si arriva all'apprendimento è già tardi, perché bisognerebbe invece fare tutto un percorso preliminare fin proprio da quando i bimbi hanno pochissimi mesi di vita, perché abbiamo visto veramente i bambini piccolissimi fare delle cose che veramente che uno non si aspetta, e quindi se ci fosse questo percorso dall'inizio si arriverebbe sicuramente anche ad affrontare una scuola, un conservatorio, un'altra realtà didattica con una predisposizione, con una maturità diversa.
Se dovesse fornirci una percentuale esatta, diciamo, in che rapporto starebbero nel suo calcolo lo studio del jazz di cui abbiamo parlato e la performance to court?
Ma dipende quando si apprende, nel momento dell'apprendimento. Io penso che apprendimento e performance siano più o meno uguali, 50%. Significa che se uno sta sempre a studiare e non suona mai, non arriva da nessuna parte. Altresì, se uno suona e non studia, finisce che arriva in un luogo in cui non si trova più, si sente smarrito. Quando poi uno fa l'attività del musicista, suonare tutte le sere e crescere e provare cose, la musica è qualcosa che si sviluppa anche nella testa, anche non necessariamente suonando lo strumento o grazie ad un libro. Ovviamente bisogna sempre trovare un equilibrio, perché non si può solamente suonare come non si può solamente studiare, però diciamo che dal momento in cui si entra nel mondo della professione sicuramente si ha anche meno tempo per studiare, e la concentrazione più verso il momento performativo, che comunque anch'esso è un momento importante di studio. Però nella prima fase di crescita sicuramente, come dire, studio e approfondimento dal punto di vista proprio della capacità, della possibilità di suonare, secondo me devono andare di pari passo.
Che cosa si aspetta l'audience in Italia, un'audience da una performance di jazz? Cioè, pensa che le aspettative siano cambiate, che ci sia una maturazione da parte degli ascoltatori?
Ma io penso che il pubblico sia cambiato e sia cresciuto, come del resto sono cresciuti i musicisti. E poi ovviamente c'è un pubblico colto, c'è un pubblico che conosce meno, c'è l'appassionato vero, c'è quello che si sta appassionando, quello che si lascerà appassionare. Il jazz è diventato sicuramente rispetto a prima una musica più popolare, per cui c'è un pubblico comunque, secondo me, più numeroso rispetto al passato, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo. La gente non compra i dischi, ma va volentieri a sentire il concerto. perché secondo me sentire un concerto e condividere le emozioni con gli altri è diverso dal mettere a casa un CD e sentirselo da soli. È come un po' vedere un film al cinema e vederlo, cioè, al cinema si piange e si ride tutti assieme, a casa è diverso. Il cinema, il grande schermo amplifica le emozioni, e il grande palcoscenico, il palcoscenico dal vivo, la performance dal vivo amplifica quelle emozioni che uno coglie anche nell'ascolto di un CD, ma che nel momento in cui si sta seduti con un'altra persona a fianco diventa anche comunicazione, diventa scambio, eccetera, eccetera. Io penso che la gente si aspetti una emozione, si aspetti un qualcosa di forte che arriva e che viene percepita poi dall'ascoltatore, si aspetta un suono che colpisce proprio fisicamente, alcuni colpisce lo stomaco, altri colpisce la testa, altri colpisce il cuore, ognuno apre la porticina che ha a disposizione per far entrare questo messaggio, questa emozione, e almeno io la penso così quando faccio un concerto e mi rendo conto di non essere riuscito ad emozionare, né tantomeno ad emozionarmi, perché poi se non ti emozioni non puoi emozionare, allora penso che quel concerto nei miei parametri sia un concerto perso, vado a dormire e dico vabbè domani sarà meglio, ecco. Quindi mi aspetto che il pubblico abbia un po' la stessa idea, la stessa emozione, la stessa voglia di andare a un concerto per avere quel qualcosa, ovviamente anche la curiosità dello scoprire la novità, i suoni nuovi, un qualcosa che ti colpisce perché non hai mai sentito, non hai mai visto, quindi c'è da una parte la curiosità della scoperta, dall'altra c'è quella dell'apprendere qualcosa e poi c'è quella dell'emozione fisica, mentale, del nutrirti grazie alla musica di quello che tu vuoi avere come elemento di nutrimento, insomma, che può essere qualsiasi cosa, per carità. Quindi chi viene lì viene per portarsi a casa un qualcosa, e questo è fondamentale. Se il pubblico sta ad un concerto e poi va via senza aver raccolto nulla, allora effettivamente vuol dire che quello non è stato un buon concerto, almeno dal mio punto di vista.
Cosa si sente di consigliare a un neofita, a chi si appresta, a chi si avvicina per la prima volta, diciamo, al jazz?
Ma la prima cosa che consiglierei è di non stare nei luoghi comuni. I luoghi comuni sono quelli di una volta, cosa fai stasera, vado a sentire il jazz, porca miseria, allora, cioè, ma quindi sei uno che sei uno colto, sei uno intelligente, no? Perché soprattutto negli anni 70 c'era questa idea del jazz come musica impegnata, quindi chi sentiva il jazz era qualcuno che insomma aveva un... Ecco, il jazz non è anche questo, ma non è solo questo, il jazz oggi è tutto, è difficile parlare di jazz, quindi quello che dice non vengo a sentire il jazz perché non lo capisco, o non vengo a sentire il jazz perché non mi piace, sbaglia, perché il jazz, nel jazz oggi c'è qualsiasi cosa, ognuno può trovarvi il proprio mondo, la propria cosa che ama. E basta ovviamente cercarla, basta volerla cercare, basta uscire da questo luogo comune del jazz, della musica classica. Se ci pensiamo bene, la musica classica è un mondo infinito, cioè uno può dire non mi piace la musica classica, ma quale? Quella del barocco, Monteverdi, piuttosto che Tchaikovsky o Beethoven o Mozart o Bach, o passando per, non so, cioè è un mondo vastissimo, quindi non si può dire la musica classica non mi piace o non mi piace il jazz, perché sono mondi così ampi, così ricchi, così variegati che è difficile, quindi bisogna secondo me entrarci, scegliere, capire, ascoltare molto e poi piano piano la passione arriva, ecco, quindi ovviamente nessuno è costretto a fare nulla, ci mancherebbe, ma se uno dovesse dirmi che cosa dovrei ascoltare per appassionarmi, io gli direi ascolta tutto quello che puoi, ascolta Louis Armstrong, poi ascolti questo, ascolti questi, ascolti Pat Metheny, ascolti Kay Jarrett, per comprendere che questa musica ha una storia straordinaria e che quindi solamente cercandovi all'interno puoi trovare quello che ti interessa, se non cerchi non trovi.
Rispondendo a un giornalista che gli chiese dove stesse andando il jazz, Thelonious Monk, grande pianista, rispose I don't know, maybe it's going to hell. Non lo so, forse sta andando all'inferno. Ma lei che cosa ne pensa? Cos'è il jazz oggi? Dove sta andando?
Ma guardi, io non so dove il jazz stia andando. La cosa importante è sapere che sta andando, perché quando le cose camminano vanno verso dove è come uno parte, fa un viaggio, non è che spesso ci si ferma a metà strada, si fa un picnic, oppure si trova una strada d'improvviso che ci interessa e la si prende per capire cosa c'è lì, e magari lì c'è un'altra strada ancora. Io penso che cioè quel jazz non deve mai andare dove dovrebbe andare. Cioè non ci deve essere mai un luogo di arrivo, ci deve essere sempre una strada da percorrere con la possibilità di prendere tante altre strade vicine, perché solo così si capisce se poi una strada si ferma e è al vicolo cieco, oppure se da lì si riparte in una direzione completamente nuova. Io penso che sia questo il jazz, sia il jazz è curiosità e dinamicità e voglia di sempre di mettere in discussione le cose, di capire, quindi tanto meno obiettivi ci sono e tanto più il jazz continuerà ad andare. Insomma, sbagliano secondo me quelli che dicono che il jazz è morto con la morte di Charlie Parker, eccetera, eccetera, perché Charlie Parker, al quale tutti noi attingiamo ogni giorno, dico Charlie Parker per dire Miles, per dire John Coltrane o Billie Holiday o Bill Evans, possiamo fare mille nomi, come dire, non avevano un obiettivo, erano dei cercatori veri, e quindi se loro lo erano, sbaglia chi dice che con la loro morte si è fermata la musica, si è fermata la loro ricerca, ma loro hanno lasciato un messaggio fondamentale, che è quello che noi dobbiamo cercare. Quindi, secondo me, non è importante porci il problema di dove va il jazz, ma è importante che il jazz vada da qualsiasi parte, in più direzioni si muove e più direzioni ancora ci saranno da reinventare, da trovare, come una porta, insomma, uno entra in una stanza, c'è una porta e poi un po' buia, vedi che c'è uno sprazzo di luce da qualche parte, e cosa fai? Ti fermi e non vai lì per vedere che cosa c'è? Chiudi la porta e te ne vai via? Sarebbe delittuoso. Vai a vedere se quella è una porta o un'altra finestra, perché magari c'è un'altra porta e dietro quella porta c'è un'altra stanza con un altro sprazzo di luce. È così, le stanze della creatività sono infinite e quindi finché ci sarà la voglia di cercare, ci sarà ancora una vita, uno spazio, un futuro per questa musica, quale non è importante.
Bene, io mi fermo qui e ringrazio moltissimo Paolo Cassi.
Grazie, grazie a voi.